Ruggero Leoncavallo, raccontato da Stefano Valanzuolo.
Niente storie patetiche di fanciulli indigenti strappati alla forza del destino da quella prodigiosa del proprio ingegno. Il sud in cui nasce Ruggero Leoncavallo nell'anno di grazia 1857 non puzza di miseria. Il quartiere Chiaia, quello in cui ha casa la famiglia Leoncavallo, è anzi uno dei più eleganti di Napoli. Nella ex capitale del vicereame, il papà del futuro compositore di Pagliacci, Vincenzo, svolge funzioni di magistrato, infoltendo le fila della buona borghesia locale. Saranno gli impegni di lavoro e il desiderio di portare la cagionevole signora Virginia, madre di Ruggero, in un clima più salubre rispetto a quello di città, a spingere la famiglia, tempo dopo, verso la campagna. Prima a Sanza, poi a Castellabate, quindi a Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza. Questa località calabrese avrà un'incidenza significativa sulla carriera del musicista Leoncavallo, e non solo o non tanto per l'incontro con il maestro Sebastiano Ricci, che lo inizierà ai segreti della spinetta e più in generale della musica, ma perché proprio da lì, da Montalto, attraverso un fatto di cronaca nera, originerà la scintilla destinata a evolvere nell'incendio creativo di Pagliacci. Alla signora Virginia D'Auria in Leoncavallo gioverà poco il cambio di clima e di abitudini. Dopo la sua morte, nel 1873, la famiglia si divide. Papà Vincenzo si trasferisce a Potenza, ma Ruggero, che nel frattempo è entrato al conservatorio di San Pietro a Maiella, non lo segue. Resta a Napoli, fino al conseguimento del diploma, nel 1876. Ad insegnargli pianoforte è Beniamino Cesi, anello di congiunzione tra Zygmunt Thalberg e gli artisti delle generazioni successive come Alessandro Longo e Florestano Rossomandi. Di fatto uno dei padri fondatori della feconda scuola pianistica napoletana. Leoncavallo non è però quel tipo di artista votato alla musica in modo integralista. Si considera piuttosto un intellettuale trasversale, un uomo di cultura, con ciò rivendicando una formazione familiare evidentemente approfondita. Anche per questo motivo sceglie di raggiungere Bologna, nel cui Ateneo seguirà addirittura le lezioni di Giosuè Carducci. Non conseguirà la laurea, ma Bologna saprà regalargli la gioia dell'incontro con Richard Wagner, nei confronti del quale Leoncavallo vive un'infatuazione artistica ed intellettuale profondissima. Ecco, così comincia la nostra storia di oggi, la storia di Ruggero Leoncavallo, che si concluderà con la morte dell'autore il 9 agosto 1919, giusto un secolo fa. Il 4 dicembre 1876 Bologna, la più wagneriana delle piazze italiane alla fine del XIX secolo, allestisce il Rienzi e ne accoglie con ogni riguardo l'autore, già elevato al rango di cittadino onorario. Leoncavallo quella sera siede in teatro. A 19 anni, sedotto dal genio di Wagner, comincia a pensare per la prima volta di scrivere un'opera che mutui forme e atmosfere dal modello tedesco, in ciò includendo la volontà di curare in prima persona anche la stesura del libretto, magari, perché no, potendo contare sui buoni consigli del professor Carducci. L'apparizione del Götterdämmerung a Bayreuth nell'agosto di quello stesso anno sembra indicare la via all'audace Leoncavallo, il quale medita di tuffarsi nella scrittura di un crepusculum in tre capitoli. Troppa roba, in fondo, anche per un giovanotto artisticamente dotato come il nostro, che, non a caso, presto ripiega su un progetto meno sontuoso. Da un dramma popolare di Alfred de Vigny, Chatterton, Leoncavallo ricava un libretto dai toni post-romantici, qua e là un po' enfatici. La musica viene di conseguenza. Peccato solo che Leoncavallo si affidi ad un impresario decisamente losco che alla vigilia della prima fugge con il fatidico fondo di cassa. Risultato: Chatterton, opera completata nel 1877, impiegherà 19 anni prima di andare in scena, finalmente, a Roma. Sfiduciato dopo il bidone ricevuto, Leoncavallo se ne torna a Potenza, rassegnato agli obblighi di leva. Sarà il fratello maggiore a farsene carico, però, al posto suo, lasciando a Ruggero la libertà di viaggiare. Il musicista allora dapprima accetta l'invito di uno zio a recarsi in Egitto, poi, allo scoppio della guerra anglo-egiziana, parte per Parigi, dove si fermerà 6 anni. Nella capitale francese un paio di incontri daranno una svolta alla sua vita. Sul piano personale, quello con Berthe Rambaud, che, come da manuale, da allieva di pianoforte si trasforma in moglie premurosa. Sul piano professionale, invece, quello con Victor Morel, forse il migliore baritono di quell'epoca, l'uomo al quale Verdi affiderà i ruoli epocali di Iago e di Falstaff. Morel avrà un peso forte nella vicenda artistica di Leoncavallo, specie allorquando il compositore, ritenendo esaurito il periodo di formazione parigina, tornerà in Italia. Corre l'anno 1888 e, d'ora in poi, si farà sul serio. I primi effetti positivi dell'amicizia con Morel si notano subito. Appena arrivato a Milano, infatti, Leoncavallo viene messo in contatto con l'editore Ricordi, che alla premiata ditta Verdi Morel deve più di qualcosa. Ricordi si dichiara interessato al progetto del Crepusculum, l'ardita trilogia di ispirazione rinascimentale a lungo vagheggiata da Leoncavallo. Il ciclo, nell'idea di autore e committente, dovrà aprirsi con I Medici, proseguire con Girolamo Savonarola, concludersi con Cesare Borgia. Leoncavallo si butta a capofitto nell'impresa, impiega 3 anni per portare a termine libretto e musica dei Medici, documentandosi su ogni dettaglio storico e letterario. Alla fine del 1891 così consegna all'editore il primo tassello della trilogia, che nella sua idea dovrebbe costituire una sorta di riproposizione in termini concreti e musicalmente più italiani della liturgia wagneriana del mito. Ma Ricordi, di fronte al prodotto finale, resta perplesso. La partitura rimarrà chiusa in un cassetto per 2 anni e quando I Medici debutterà al Dal Verme di Milano nel 1893, senza sollevare ondate di entusiasmo, sarà per iniziativa della casa editrice rivale, ossia Sonzogno, che nel frattempo ha posto Leoncavallo, reduce dal successo di Pagliacci, sotto la propria tutela. L'avventura del Crepusculum, tuttavia, finisce qui, con buona pace delle premesse ambiziose. Né Savonarola né Borgia vedranno mai la luce. La vicenda guasterà i rapporti tra Leoncavallo e Ricordi, ma sulle scelte dell'editore, va detto, pesano forse i consigli e le impressioni raccolte all'interno della propria scuderia. Verdi non c'entra, no, ormai è troppo al di sopra dei giochi, e neppure Puccini, che al netto di qualche attrito prossimo venturo nutrirà interesse e stima nei confronti del collega e quasi coetaneo. Gli indizi, semmai, si concentrano su Alfredo Catalani, pure lui legato a Casa Ricordi, che a Leoncavallo non perdona una certa naivetà di linguaggio. Il comune amore per Wagner, evidentemente declinato in forme distanti, non varrà ad avvicinare i due, né testimone Toscanini, che di Catalani invece fu grande amico al punto da voler chiamare Vallì, lo sappiamo, la sua prima figlia. Mentre prende piede l'avventura milanese di Leoncavallo, a Roma si consuma un evento rivoluzionario per il mondo della musica italiana. va in scena Cavalleria Rusticana di Mascagni, svelando a quelli più arditi o semplicemente più curiosi tra i compositori di casa nostra un nuovo modo di pensare e di fare l'opera. Leoncavallo resta felicemente colpito dalla originalità dell'operazione e aderisce senza esitazioni al nuovo montante verismo italiano. Così prende forma l'idea di Pagliacci, l'opera che a Leoncavallo renderà fama internazionale e inossidabile. Facciamo un passo indietro adesso, come in un flashback. Torniamo con la memoria a Montalto Uffago, il piccolo paese in provincia di Cosenza, nel quale Leoncavallo aveva trascorso con i genitori parte serena della propria infanzia. Proprio un flashback, infatti, rivela al compositore lo spunto dell'opera che egli si accinge a scrivere, nella quiete del Canton Ticino, a Vacallo, opera che ha deciso di intitolare Pagliaccio, al singolare. Scava nella mente Leoncavallo fino a rinvenirvi le tracce di un delitto consumatosi brutalmente laggiù quasi 30 anni prima, per motivi di gelosia. Non un delitto qualsiasi, ammesso ne esistano. Ruggero infatti conosceva la vittima, garzone presso la propria famiglia, e per di più a suo padre in seguito sarebbe toccato istruire il processo contro gli assassini. Un dramma insomma radicato in casa, impossibile da rimuovere. Un nido di memoria in fondo all'anima cantava un giorno. Così dice Tonio nel prologo di Pagliacci. Ed eccolo qui, appunto, il nido intricato di memorie, motore pulsante di un dramma filtrato attraverso l'esperienza diretta. Quasi per ribadire il senso di profonda verità che ispira l'azione, i versi del libretto e la musica, tutta opera di Leoncavallo, il quale mette in scena le maschere, con raffinata logica metateatrale e quale omaggio ad una tradizione coltivata con rispetto. Pagliacci debutta al Teatro Dal Verme di Milano il 21 maggio 1892, sotto la direzione del 25enne Arturo Toscanini, caldamente consigliato a Sonzogno dall'influente Victor Morel, che anche per Leoncavallo ancora una volta si è speso generosamente. Chissà veramente come sarebbe andata senza di lui. Per sé, l'illustre baritono francese si ritaglia il ruolo di Tonio, naturalmente, ed il diritto di ottenere che il titolo venga mutato, adoperando il plurale, dal momento che Pagliaccio, sottolinea con motivata immodestia, avrebbe concesso luce protagonistica non a Tonio, ma ad un altro personaggio e soprattutto ad un altro interprete. Ah, questi divi! Pagliacci per Leoncavallo, proprio come Cavalleria per Mascagni, sarà un successo di dimensioni tali da non essere più eguagliato e neppure avvicinato nel corso della carriera. L'eco clamorosa che accompagna e sostiene l'opera, travalicando agilmente i confini italiani da New York a Buenos Aires, da Londra a Mosca, giunge a Berlino alle orecchie del Kaiser Guglielmo II, il quale nel 1904 commissiona Leoncavallo, che considera il maggior musicista del suo tempo, un'opera atta a celebrare i fasti della dinastia degli Hohenzollern. L'opera in questione è il Roland von Berlin. Sarà presentato a Berlino nel dicembre dello stesso 1904 e lascerà flebile traccia, purtroppo, nella memoria collettiva tedesca e ancor più in quella italiana, ad onta dell'ottima accoglienza registrata quasi subito al San Carlo di Napoli. A fare breccia sulla sensibilità musicale dell'ultimo imperatore tedesco contribuisce l'ascolto dei Medici, finalmente rappresentata, come si diceva poco fa, nel 1893, dopo che Sonzogno ne ha rilevato i diritti da ricordi. Se la critica italiana stenterà a cogliere in quest'opera una reale originalità, Guglielmo II l'amerà senza indugi, forse sedotto al tono non casualmente wagneriano, dunque familiare dell'intera pagina. All'alba del secolo breve, però, il wagnerismo non incontra più i favori della platea e della critica italiana. Crepusculum, insomma, si fermerà al capitolo primo. In compenso, l'eclatante consenso che circonda Pagliacci riporta a galla, per volontà del nuovo editore e a furor di popolo, altri titoli di Leoncavallo lasciati per anni a giacere in archivio. Non solo i Medici, con una star come Francesco Tamagno nel cast, ma pure Chatterton, prodotto poco più che adolescenziale. Il problema è che le aspettative trionfali create da Pagliacci finiscono con l'apparire soverchianti rispetto allo spessore musicale e teatrale degli altri lavori, che al più famoso, peraltro, nemmeno assomigliano troppo. Così la parabola di Leoncavallo prende in breve una piega discendente quasi irreversibile. Ciò non impedisce al musicista di stringere varie collaborazioni prestigiose. Di Morel si è già detto. Poi c'è Enrico Caruso, che con L'aria vesti la giubba diventa il primo cantante della storia a superare il milione di dischi venduti. Per lui Leoncavallo scriverà pure la romanza Mattinata, accompagnandolo al pianoforte. Dulcis in fundo, Toscanini, subito benevolo nei confronti di Leoncavallo. Un buon uomo, scrive, un po' grasso ma simpatico. Di Pagliacci, che dirige la prima, Re Artù dice: è un'opera che piacerà perché è melodica, il libretto è bello e così via, ma incalzato da Catalani qualche anno dopo aggiungerà: la musica? Beh, non potevo certo dirne male. Attenzione, la sera della prima al Del Verme, annota Toscanini, Puccini e Mascagni si precipitarono a fare i complimenti all'autore. Catalani no. Questione di feeling. Nella gestione del successo che dopo Pagliacci lo travolge, Leoncavallo si mostra meno decisionista che nel periodo degli esordi. Rifiuta di confinarsi nel ruolo avvertito come limitante dell'autore verista a tutto tondo e allora attinge a soggetti ricercati, si aggira tra forme musicali variegate, fa uso di elementi letterari spesso poco accessibili al pubblico medio. Condivide, si può dire, la fase di imbarazzo di alcuni autori della giovane scuola italiana, esposti a tendenze molto sfaccettate. La gente invece vorrebbe pagliacci e ancora pagliacci, ma i capolavori, tranne rare eccezioni, non nascono a comando. Nei primi anni 90 dell'Ottocento, Leoncavallo e Puccini sono tra gli esponenti di punta del nutrito plotone nazionale dedito al teatro musicale. I loro riferimenti, così come gli interlocutori artistici e gli obiettivi di carriera, spesso si sovrappongono. E allora può succedere che un soggetto come Saint de la Vie de Bohème di Henri Murger, ristampato in versione italiana nel 1890, attragga inevitabilmente l'attenzione di più compositori. È quanto capita a Puccini e a Leoncavallo, appunto, che, scoperto tardi il popocchio, si affannano a rivendicare ognuno per sé la primogenitura dell'idea. Puccini lo fa sul Corriere della Sera, giornale vicino a Ricordi, Leoncavallo su Il Secolo, di Area Sonzogno. Il fatto è che quella storia di artisti giovani, scapigliati e innamorati possiede tutti gli ingredienti che possono attrarre un musicista di fine Ottocento e di riflesso il pubblico: amore, ironia, realismo, propensione al bozzetto. Così, tra il 1894 e il 1896, sul romanzo di Murger, Puccini e Leoncavallo si fiondano. La polemica è inevitabile e riguarderà i due editori, Ricordi e Sonzogno, prima ancora che gli autori. Puccini dalla Carel si tira fuori con diplomazia. Scrive sul Corriere: «Se il maestro Leoncavallo, al quale da tempo sono legato da vivi sentimenti di amicizia, mi avesse confidato prima quello che improvvisamente mi ha fatto sapere l'altra sera, ossia di stare lavorando alla Bohème, io non avrei allora pensato al soggetto di Murger». E poi, con l'impudenza del genio, aggiunge: «Del resto, cosa importa al maestro Leoncavallo di questo? Egli musichi, io musicherò. La precedenza in arte non implica che si debba interpretare il medesimo soggetto con uguali intendimenti artistici». Il collega napoletano accetta la sfida, sia pure di malavoglia, ma viene bruciato sul traguardo. La Bohème di Puccini debutta il 1 febbraio del 1896, un anno e mezzo prima dell'altra. Fossero nate insieme le due opere, Leoncavallo avrebbe forse potuto sfruttare il parziale insuccesso, solo di critica, seguito alla prima pucciniana. Ma quando la Bohème di Leoncavallo debutta a Venezia, maggio 1897, Puccini ha ormai recuperato ampiamente il décalage e in giro già si parla di trionfo. Il suo spettacolo sembra più equilibrato e compatto, a dispetto dello sforzo compiuto da Leoncavallo nel redigere un libretto fitto di personaggi e rimandi letterari, ma non conciso ed efficace forse come in Pagliacci, croce e delizia di tutta una vita. Gli ultimi anni di Ruggero Leoncavallo, fino al 9 agosto 1919, giorno della morte, scorrono senza speciali sussulti e tra qualche affanno. L'Italia gli concede onori ancora una volta nel 1900, quando al Teatro Lirico di Milano l'opera in quattro atti, Zazà, viene accolta da un cordialissimo successo di pubblico e replicata per 13 sere. Sul podio, di nuovo, troviamo Arturo Toscanini che, perdonate il gossip, nella circostanza conosce Rosina Storchio, la cantante che gli darà un figlio. In Zazà, titolo oggi alquanto trascurato, Leoncavallo mette a frutto l'esperienza accumulata da giovane nei caffè Chantant parigini, almeno in termini di suggestione. Ma l'opera, l'ultima a occuparlo pure da librettista, risulta tutt'altro che disimpegnata, ricca com'è di citazioni e allusioni musicali e letterarie, imperniata, come Pagliacci, sul gioco del teatro nel teatro. Il cast, affollatissimo, spaventerà varie generazioni di manager teatrali. Da quel momento, e a lungo, la vita e la carriera di Ruggero Leoncavallo si svolgeranno fuori dai confini italiani. Il compositore sarà rappresentato a Berlino, grazie ai buoni auspici del già ricordato Kaiser Guglielmo. Andrà in tournée negli Stati Uniti nel 1906 e poi a Londra, dove nel 1912 dirige Zingari, ispirato a Pushkin. Un collega illustre come Mascagni nel 1910 invece terrà battesimo Maria, ancora una volta, per usare un eufemismo, senza provocare code al botteghino. Leoncavallo sceglie Brissago nel distretto di Locarno come buon ritiro e investe i propri guadagni nel 1903 in una nuova residenza, Villa Miriam, disegnata dall'architetto luganese Ferdinando Bernasconi, archistar ante litteram. Purtroppo, gli insuccessi ricorrenti dell'ultimo decennio di attività, quindi la guerra, e infine il palesarsi del diabete che alla lunga gli risulterà fatale, spingono Leoncavallo nel 1916 a lasciare il Canton Ticino e a vendere Villa Miriam, di cui oggi non resta più nulla, essendo stata abbattuta nel 1978. Si trasferisce a Montecatini per curarsi e qui la morte lo coglierà a 62 anni, senza dargli il tempo di vedere rappresentata la sua ultima opera, Edipo Re, allestita postuma a Chicago nel 1920, né di sbozzare un progetto che finalmente, forse, avrebbe appagato le ansie dei nostalgici di Pagliacci, Tormenta, ambientato in Sardegna ed ispirato a un fatto di cronaca nera. A Leoncavallo, cittadino onorario in vita di Montalto Uffago e di Brissago, il comune calabrese ha dedicato un museo all'interno del palazzo municipale, dove sono custoditi e spartiti libri, lettere, manoscritti, strumenti, quadri e tante altre cose riconducibili alla figura del musicista. È l'omaggio del Sud ad un suo rappresentante illustre.
Il 9 agosto 1919 muore a Montecatini Terme Ruggero Leoncavallo. Stefano Valanzuolo lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.